Con la celebrazione di questa sera si conclude il tempo del Natale. E questa ricorrenza, il battesimo di Gesù, possiamo considerarla un prolungamento della Epifania, o se volete anche una seconda Epifania. Dio si manifesta pienamente in Cristo e manifesta qual è il suo progetto. È un progetto di amore che realizzerà per mezzo del suo figlio Gesù. È chiaro che riflettere sul battesimo di Gesù ci porta inevitabilmente a riflettere sul nostro battesimo. Anche in questi giorni, durante la novena, siamo principalmente sollecitati a verificare come viviamo la nostra figliolanza divina, il nostro essere figli di Dio. Chiediamoci anzitutto perché Gesù si fa battezzare. Lui sicuramente non aveva bisogno di farsi battezzare, lui era già il figlio di Dio e lo era il figlio di Dio per eccellenza. Ma anche noi creature, quando nasciamo, siamo figli di Dio. Con il battesimo si diventa figli di Dio, cioè essere figli di Dio è una forma più consapevole e più operativa. Con il battesimo si entra a far parte di una grande famiglia che è la Chiesa, senza il quale non si potrebbe farne parte. Con il battesimo si diventa discepoli di Gesù. Quindi Gesù non aveva bisogno di ricevere il battesimo per questo motivo. Noi diciamo anche che con il battesimo veniamo purificati dal peccato originale. È peccato di cui noi tutti ne portiamo le conseguenze, perché questo peccato è stato trasmesso ad ogni uomo non per imitazione. Ogni bambino che nasce è un bambino innocente, senza alcuna ombra di dubbio, però porta le conseguenze del peccato perché gli è stato trasmesso non per imitazione, perché non lo ha commesso, ma per propagazione. Queste sono parole chiare emesse dal Concilio di Trento. È un concilio veramente ricchissimo. A volte erroneamente si dice: ma tu ancora pensi al Concilio di Trento? E tutti i concili ci hanno lasciato un segno, hanno portato una novità, un rinnovamento, hanno messo in evidenza delle cose che nel piano di Dio chiaramente ci sono sempre state, però la Chiesa man mano le ha maturate. Quindi Gesù non ha bisogno di essere purificato dal peccato originale. Lui è il Santo dei Santi, il Re dei Re, non ha alcun peccato, ha condiviso tutto dell'uomo tranne il peccato. Allora perché? E Giovanni non voleva battezzarlo quando Gesù si presenta a lui nel fiume Giordano. L'Evangelista Luca non ce lo riporta questo episodio così come ci viene riportato da altri evangelisti. Ma Gesù riceve il battesimo come anticipazione a quello che è il mistero della sua passione. Gesù dirà, prima di andare incontro alla morte, c'è ancora un battesimo che devo ricevere. E come sono angosciato finché questo non sia avvenuto. E lo ha detto dopo essere stato battezzato. Il battesimo a cui allude Gesù è il battesimo della sua passione, della sua morte, del mistero a cui lo chiama il Padre, che lui accoglie in piena obbedienza. Anche se non è stato facile, lo sapete, che lui nell'orto del Getsemani, al pensiero della sofferenza, che lui comunque aborrisce perché è umanamente naturale rifiutare la sofferenza, suda sangue. Quindi Gesù riceve il battesimo come partecipazione all'umanità e come anticipazione di quella che è la sua passione, che offrirà per amore e per la salvezza dell'uomo. Nel brano che abbiamo ascoltato c'è anche una esaltazione del Messia, cioè di Gesù, che viene fatta da Giovanni Battista, e questa esaltazione anche attraverso l'umiliazione, perché Gesù si presenta a Giovanni con un atteggiamento di estrema umiltà. Io dovrei essere battezzato da te e tu vieni da me. Ecco, Giovanni compie qualcosa di cui non ha una piena comprensione. Giovanni sarà colui che presenta Gesù come l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché Gesù è colui che toglie il peccato del mondo? Gesù toglie il peccato del mondo perché lo prende su di sé. L'espressione, il verbo corrispondente latino, tollo, qui tollit, peccata, mundi, il verbo tollere significa togliere e prendere nello stesso tempo. Gesù toglie il peccato, i peccati dell'umanità, perché li prende su di sé. In un unico verbo viene espressa questa duplice valenza, questo duplice significato che Gesù, ecco, realizza pienamente con la sua obbedienza al Padre. Giovanni ci dà una grande testimonianza di umiltà, fratelli carissimi, perché avrebbe potuto dire benissimo che era stato lui, che era lui il Messia, e lo avrebbero creduto, perché la gente pensava che lui fosse il Messia. Ma Giovanni fa un grande elogio di Gesù. Giovanni dice: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Giovanni si considera al di sotto dell'ultimo dei servi. Quello di slegare i lacci dei sandali era il gesto che compivano i servi, quelli servi più in ultimo, come si suol dire. E lui si sente al di sotto, ma non è un atteggiamento di falsa umiltà, è un atteggiamento di vera umiltà, quello che ci insegna Giovanni. Giovanni dirà: io sono una lampada, Giovanni è una lampada ardente e risplendente, e dirà di Gesù: lui deve crescere e io devo diminuire. Lui ha preparato la via al Signore con la consapevolezza che al momento opportuno doveva mettersi da parte, e lo fa con grande umiltà, senza arrogarsi, senza attribuirsi nessun merito in debito sicuramente. E Giovanni, nell'esaltare la grandezza di Gesù, dice: io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È in questo modo che Giovanni mette in evidenza la superiorità, la grandezza, la maggiore grandezza di Gesù su di lui, attraverso una presentazione di una maggiore efficacia del battesimo. Lo Spirito Santo come forza creatrice e rinnovatrice. Il battesimo di Giovanni era soltanto un battesimo di purificazione, di preparazione per la remissione dei peccati. Importante, ma niente di più di questo. Il battesimo di Gesù, che è quello che abbiamo ricevuto anche noi, cari fratelli, è un battesimo che ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha fatto diventare tempio dello Spirito Santo, ci ha dato anche il fuoco della purificazione. Cari fratelli, il battesimo cristiano è un evento escatologico, mi si permetta il termine, anche se nel brano del Vangelo non lo si evince in maniera chiara, perché sono stati tolti alcuni versetti, quei versetti in cui ci viene presentato Gesù come giudice, come colui che ha in mano il ventilabro e separa la pula dal grano, alludendo al giudizio finale di Gesù, al giudizio mediante il quale stabilisce coloro che raggiungeranno la salvezza e coloro, oimè. È una triste possibilità, ma è una possibilità purtroppo, la mancata realizzazione, il fallimento definitivo della nostra esistenza. E chi è devoto di Sant'Antonio deve sapere, lo abbiamo anche cantato, deve sapere che l'inferno non è un'invenzione della Chiesa. L'inferno è una triste realtà e una triste possibilità, che chiaramente non pregiudica la infinita misericordia di Dio, perché Dio vuole, è vero, che tutti gli uomini siano salvi, ma non salva chi non vuole essere salvato, perché la salvezza è un dono che il Signore fa a tutti, ma che deve essere accolto. E qui entra in gioco la nostra condotta di vita, non tanto la nostra debolezza, verso la quale il Signore manifesta la sua misericordia, quanto soprattutto la nostra ostinatezza. E quella è veramente la cosa di cui dobbiamo avere paura. C'è ancora il battesimo, cari fratelli, è un battesimo, è una consacrazione. Noi ci facciamo caso che siamo dei consacrati? Non è consacrato soltanto il sacerdote, il religioso o la religiosa. Ogni battezzato è un consacrato. Quando viene battezzato un bambino, subito dopo il battesimo si passa l'olio del Sacro Crisma sulla fronte del bambino e si dice che egli stesso ti consacra, perché diventando sacerdote, re e profeta possa ricevere la stessa dignità, la stessa natura di Cristo. È una consacrazione di amore, cari fratelli, a Dio e ai fratelli. Il battesimo ci consacra non soltanto a Dio ma ai fratelli, e quindi dobbiamo vivere la nostra vita come dono, come donazione. Mi piace sottolineare un aspetto particolare, che è un prolungamento di quello che abbiamo detto ieri sera. Neanche a farlo apposta abbiamo anticipato, abbiamo parlato ieri sera della preghiera. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Ieri abbiamo parlato dell'importanza della preghiera. Stava in preghiera. Gesù, ecco, passava anche le notti in preghiera. Per Gesù era importante la preghiera. Noi tante volte diciamo di non avere tempo per pregare, o se volete lesiniamo il tempo. Ma come possiamo lesinare il tempo a colui che è il Signore del tempo? Certo, Antonio è stato un maestro di preghiera. Lui, la sua vita è stata una preghiera incessante, ininterrotta. Ha pregato senza interruzione. Ma pregare senza interruzione non vuol dire che ha pregato sempre. Vuol dire che ha offerto tutta la sua vita come preghiera, perché possiamo offrire anche le nostre azioni come preghiera, possiamo offrire anche il nostro lavoro come preghiera, purché questo non diventi un alibi per non pregare. Madre Teresa di Calcutta diceva: noi possiamo offrire il lavoro come preghiera, ma non ci illudiamo di poter sostituire la preghiera con il lavoro. Vi siete mai chiesti perché l'ordine, l'ordine di Madre Teresa non conosce crisi di vocazioni? Loro la mattina, prima di iniziare a lavorare, a servire i fratelli, stanno 2 ore in adorazione, stanno 2 ore in preghiera. La preghiera diventa il segreto per guadagnare tempo, cari fratelli. E questo è l'insegnamento di Gesù, questo è l'insegnamento anche di Antonio. La preghiera ci fa vedere, ci fa andare all'essenziale, al vero senso della vita. Mi piace soffermare la vostra attenzione, non soltanto la mia, anche sulla prima lettura, è bello, sulla seconda lettura, scusate, merita spazio anche la prima, e se possiamo lo faremo. Noi abbiamo iniziato il tempo di Natale, durante la notte di Natale, con la lettera a Tito, quando abbiamo detto è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini, e stiamo concludendo il tempo di Natale con lo stesso brano. Chiaramente questo è un brano un po' più lungo di quello che abbiamo ascoltato la notte di Natale, perché in questo brano c'è la seconda parte che si riferisce direttamente al battesimo. Ma sarebbe importante fare anche un esame di coscienza sulla seconda lettura, perché ci presenta in sintesi come dovremmo vivere la vita cristiana. E noi tante volte abbiamo bisogno di queste sintesi. È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà, i desideri mondani. Quindi ci insegna ad allontanare la nostra vita, la logica mondana, quella logica che spesso esclude Dio nei progetti dell'uomo. Dio viene estromesso. E quello che Paolo dice con le parole, lo abbiamo detto la prima sera, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi. E quindi per rinnegare i desideri mondani occorre questa trasformazione, rinnovando il cuore e la mente. E poi, e ci insegna questa grazia di Dio che è apparsa, allude al mistero dell'incarnazione, è chiaro, e ci insegna a vivere in questo modo con sobrietà, con giustizia e con pietà. La sobrietà, cari fratelli, oggi viene oltremodo mortificata. La sobrietà significa andare all'essenziale e non andare alla ricerca del superfluo, perché oggi il superfluo purtroppo è diventato necessario, essenziale. Mi è piaciuto ieri sera quando Don Vittorio ha portato l'esempio di quello che succede a Milano, ma guardate che non succede soltanto a Milano, quando ogni giorno si buttano lì a Milano 180 quintali di pane. Succede anche nelle nostre case, quello che avanza spesso viene buttato. San Basilio direbbe: il cibo che a voi sopravanza, il pane che a voi sopravanza è il pane dell'affamato. Le scarpe che voi non portate, continua San Basilio, sono le scarpe di chi è scalzo. Il vestito che voi non mettete è il vestito di chi è nudo. Cari fratelli, a volte si compra un vestito e lo si indossa una sola volta per una circostanza e poi basta. E non mi riferisco al vestito della sposa, all'abito della sposa. Per carità, quello è chiaro che si deve usare una sola volta, almeno me lo auguro. No, mi riferisco al fatto che a volte quando ci sono delle circostanze, un compleanno, un battesimo, non dico o altre festività, si ha la bella faccia tosta di aprire l'armadio e dire, avere davanti un armadio pieno di vestiti, non ho niente da mettermi. Questo alla faccia della sobrietà. Sant'Antonio avrebbe sicuramente da rivoltarsi nella tomba. Mi scuserete, mi si permetta il termine. Quanto ben di Dio a volte buttiamo, cari fratelli. con giustizia. La giustizia, anche questa viene mortificata. Quante volte, quanti compromessi. A volte diventiamo anche omertosi, cari fratelli, non vediamo, non sentiamo, purché, ecco, stiamo nella pace, ma non è la pace vera, non è la pace della coscienza, è la pace di un quieto vivere che non ci dà pace se abbiamo una coscienza. E con pietà mette in evidenza il nostro rapporto di fede, e dobbiamo stare attenti a non trasformare la pietà in pietismo quando facciamo dei gesti di carità. E ancora, poi nella seconda parte si parla del battesimo vero e proprio, quando dice: ma quando apparvero la bontà di Dio, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo. Il riferimento è chiaro al battesimo. Noi con il battesimo, cari fratelli, abbiamo ricevuto già la salvezza, ma questa salvezza che abbiamo già non è ancora pienamente nostro patrimonio. Ce la dobbiamo guadagnare, ce la dobbiamo conquistare giorno per giorno. E quando l'Apostolo Paolo dice che siamo stati salvati per la misericordia di Dio e non per opere giuste da noi compiute, non è un incoraggiamento a non fare delle opere buone, ma un prendere coscienza che innanzitutto e soprattutto siamo salvati dalla misericordia di Dio, che si è manifestata pienamente in Cristo. A noi spetta il compito di fare la nostra parte, questo sì, di non vanificare il dono del Signore. E questo ci porta, come dice l'Apostolo Paolo, a conclusione, a diventare eredi della vita eterna. Quando si chiede ai genitori che nome date al vostro bambino, e dopo si dice: per il vostro bambino che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Noi rispondiamo: il battesimo. Ma si possono dare tante altre risposte: la fede, la conversione, la grazia santificante, la grazia di Dio, la santità, la vita eterna. Con il battesimo riceviamo il germe della vita eterna. E mi piace fare un riferimento, cari fratelli, anche alla prima lettura, perché la prima lettura ci parla, c'è un elemento che emerge e affiora e colpisce la nostra attenzione, sicuramente in tema antoniano, come si suol dire, ed è il deserto. Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Cari fratelli, il deserto è il luogo dell'incontro con Dio. Il deserto è il luogo del silenzio. La condurrò nel deserto, dice il profeta Osea, e lì parlerò al suo cuore. Dio non ci parla nel frastuono, Dio parla al nostro cuore nel silenzio. È il deserto, è il silenzio di Dio che viene donato all'uomo. Di questo ha fatto ampia esperienza Antonio, e vuole che noi, come suoi veri devoti, possiamo farne altrettanta esperienza, saper fare silenzio in alcuni momenti, perché Dio è quello il momento in cui vuole parlare al nostro sacrario, che è la nostra coscienza, attraverso la quale possiamo sentire veramente la voce di Dio che ci parla e ci interpella.